a Roma, da Panama a Asti. Storie simili comunque. Buongiorno. Buongiorno anche da casa. Si narra che un giorno una divinità ha avuto un connubio con un umano ed è nato un bambino di nome Achille. Sua madre, volendogli tanto bene, ha deciso di immergerlo nel fiume Stige in modo che potesse essere invincibile. Però per farlo, per pucciarlo lì dentro, l'ha tenuto per il tallone e quindi il tallone è rimasto, diciamo, vulnerabile. Cosicché lui era invincibile, ma aveva un punto debole, che era appunto il suo tallone. E durante l'assedio di Troia, Paride, anche per vendicare suo fratello, tirò una freccia, non so se ha mirato o se ha tirato a caso, comunque l'ha colpito proprio lì nel tallone e così ha ucciso il grande Achille. Da che viene proprio il detto: qual è il tuo tallone d'Achille? Qual è il tuo punto debole? Qual è il tuo lato più vulnerabile che hai? Ed è una domanda che faccio a voi. In questo periodo si sta parlando di doni e si dice che ognuno di noi ha almeno un dono. È sicuro che almeno di noi ha almeno un tallone d'Achille. Sicuramente. E ho pensato questo e leggendo l'epistola di Paolo ai Romani, proprio all'inizio, Paolo dice che lui è stato mandato affinché i popoli possano credere in Dio e ubbidirgli nella fede. E sicuramente l'ubbidienza a Dio ha anche a che fare con il nostro carattere, con quello che siamo. Fare ciò che piace a Dio include anche avere un carattere che piace a Dio. E Paolo nei primi due capitoli, anzi nei primi tre capitoli dei Romani, denuncia un fatto. Tutti gli uomini si sono allontanati da Dio, lo hanno rifiutato, fanno il male, sono malvagi, non sanno fare il bene, nessuno, neppure uno, che siano giudei, che siano greci, non importa. Sono tutti piazzati allo stesso modo. E Dio un giorno giudicherà l'uomo per quello che ha fatto, per le sue azioni. E a un certo punto, parlando di persone che insegnavano agli altri come dovevano comportarsi, ma loro stessi si comportavano male, ma io lo stendo a tutti, dice: tu uomo, pensi di sfuggire al giudizio di Dio? Pensi che l'apparente calma della tua vita, dove fai quello che ti pare e piace, non interessi a Dio, che ti stia semplicemente ignorando? Non ti rendi conto che la bontà, la tolleranza e la pazienza di Dio sono aspetti che ti spingono a cambiare vita, non sono per lasciarti in pace, perché Lui non si interessa di te. La pazienza, la bontà e la tolleranza di Dio spingono l'uomo a cambiare vita. E questo è un monito per tutti. Pietro dirà: non è che Dio si è dimenticato della sua promessa, lui se la ricorda bene, ma è paziente. E se aspetta è perché vuole che tutti vengano alla salvezza. Lui fa questo perché vuole spingere le persone a fare il bene. Però tu mi dirai: ma sì, ma perché però parli a me? Io sono un figlio di Dio, io cosa c'entro? Però c'è un'analogia tra la salvezza e la santificazione, perché Dio vuole lavorare nelle nostre vite. Dio vuole lavorare in quei punti proprio dove siamo più deboli, dove siamo vulnerabili, per rinforzarli. E io lo metterei tutto sotto il cappello della santificazione. È un lavoro che Dio vuole fare. E se non sei abbastanza obiettivo per sapere qual è il tuo tallone d'Achille, e hai una moglie o un marito o dei figli, ti consiglio di chiedere a loro. E poi dovrai fermarli, perché la lista sarà lunga, sarà veramente lunga. Se non hai moglie e figli, puoi chiedere a un amico o un parente. ma vedrai che ci saranno dei pensavi di scampare. Vedrai che ci saranno dei punti deboli nella tua vita, delle mancanze. Perché è una cosa normale, anche nel fisico è così. Adesso se ci sono dei dottori e degli infermieri, mi perdonino se sbaglio qualcosa, però quando un virus ci attacca, quando il virus dell'influenza ci attacca, a me magari mi viene mal di gola, a lui viene mal d'orecchie, a un altro viene la diarrea, a un altro viene il mal di testa, perché ognuno di noi ha un punto debole dove il virus va. E se ci fate caso, di solito è sempre lì che prende. Se mi viene mal di gola, a me magari a lui viene sempre mal d'orecchie. E così anche nella vita, nella parte immateriale del nostro essere. Abbiamo delle falle da qualche parte, dei punti deboli. Quindi, appurato questo, come facciamo a lavorarci? Come facciamo? E sempre prendendo spunto da Romani, io leggo da una versione, ho deciso oggi di usare questa qua, la TILC, in lingua corrente, interconfessionale. Vi leggo cosa dice Romani 3. Ora viene rivelato quello che la legge di Mosè e i profeti hanno affermato. Dio riabilita davanti a sé tutti quelli che credono in Gesù Cristo e lo fa indipendentemente dalla legge e senza alcuna distinzione tra gli uomini, perché tutti hanno peccato e sono privi della presenza di Dio che salva. Ma ora siamo nella giusta relazione con Dio, perché Egli nella sua bontà ci ha liberati gratuitamente per mezzo di Gesù Cristo. Ora, queste sono delle cose che sanno persino le piastrelle di questa sala, che la salvezza è per grazia. Tra l'altro le ha posate uno zio di mio padre. Vabbè, dettagli. La salvezza è per grazia. Noi non abbiamo meriti di questo. Ma se è vero questo, è anche vero che la santificazione è per grazia e noi non abbiamo meriti su questo. Se c'è bisogno della fede in Gesù per essere salvati, continuiamo ad avere fede in Gesù per la santificazione. Il principio è lo stesso, non cambia. E sarà Dio, così come mi ha salvato dall'inferno, a saldare i punti deboli, a saldare i miei talloni di Achille, affinché io abbia un carattere simile a quello di Cristo. Questo è l'obiettivo di Dio. Ma leggiamo oltre, versetto 27, sempre Romani 3. Ci sono ancora motivi per insuperbirsi? No, sono stati tutti eliminati, perché non vale più la legge delle opere, ma vale quella della fede. Noi riteniamo infatti che Dio accoglie come suoi quelli che credono, indipendentemente dalle opere della legge. C'è qualche vanto se siamo figli di Dio? No. C'è qualche vanto allora se Dio sta lavorando nella nostra vita per rendere il nostro carattere simile a quello di Cristo? No, la stessa cosa, non c'è nessun motivo per vantarsi, perché la gloria deve andare solo a Lui. E bisogna stare veramente molto attenti, soprattutto chi è più in alto, come Adriano, che sei in cima alla scala. Bisogna stare molto attenti perché da lassù è più facile cadere e inorgoglirsi. È un attimo. In questi giorni c'era la premiazione agli Oscar e vi ricordate quello che è successo, se l'avete visto, che il presentatore ha fatto una battuta poco, diciamo, gentile sulla moglie di Will Smith. Lui si è sentito così preso male che non si è trattenuto, si è alzato e è andato sul palco e gli ha dato un ceffone al presentatore. Davanti a tutti, davanti alle telecamere, al mondo. E, finita la serata, si è avvicinato lui un altro attore, Denzel Washington, e gli ha detto: devi stare molto attento, perché quando si è così in alto si è più vulnerabili agli attacchi di Satana. È un attimo, devi controllarti, non puoi fare così. Ed è vero. Più siamo in alto e più rischiamo di cadere e di farci male. Ma allora, se è vero che abbiamo dei talloni d'Achille, se è vero che Dio lavora per saldarli, per renderli più forti, allora dov'è il nostro impegno? Dove li mettiamo tutte quelle esortazioni nella Bibbia che ci esortano a comportarci in un certo modo? Dove li mettiamo? E in effetti questa era la parte più difficile per me, non solo da spiegare, ma prima da capire io. Trovare un'illustrazione per spiegare che Dio lavora nella mia vita, ma che vuole il mio impegno. Allora ho pensato a questo, spero che sia un'illustrazione che possa aiutarvi. Immaginate una barca a vela. Ora, noi siamo chiamati a tenere questa barca in ordine, a tenere le vele a posto, pulirla, ma quello che farà andare avanti questa barca non saremo noi, ma sarà il vento. Sarà il vento che spingerà e gonfierà quelle vele in modo che vadano avanti. E questa per me è un'illustrazione che mi ha aiutato a capire come lavorare con Dio. Io, il mio compito è quello di tenere la barca a posto, ovvero le buone abitudini, la disciplina nel tenere la mia barca a posto, ma tutti i progressi, tutti, dal primo all'ultimo, saranno solo merito del vento che spingerà questa barca ad andare avanti. Questo è quello che Dio chiama per grazia, voi non avete nessun merito, però ti devi impegnare. E le abitudini, lo sappiamo molto bene, sono difficili da mantenere. È un lavoro, è un impegno. È un impegno. E adesso ti faccio una domanda. Quali abitudini stai coltivando per mantenere la tua concentrazione su Cristo? Ti stai impegnando nella comunione con Dio attraverso la preghiera, e anche lì ci va impegno. Attraverso la lettura della Bibbia, e anche lì ci va impegno. Attraverso la comunione fraterna, e anche lì ci va impegno. Sono tutti atti della nostra volontà. La comunione con Dio è indispensabile ed è un lavoro che durerà tutta la vita. È un impegno che ci prendiamo per la vita. C'è un Crucco che nel secolo scorso ha scritto una bella frase che mi è piaciuta. Bertolt Brecht. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi. Ci sono uomini che lottano un anno e sono ancora più bravi. Ci sono uomini che lottano per diversi anni e sono ancora più bravi. Ma ci sono uomini che lottano per tutta la vita. E quelli sono indispensabili. Ed è così. Dobbiamo essere indispensabili. Lavorare e impegnarci per tutta la vita. E c'è una cosa che volevo dire, che se invece noi cerchiamo di lavorare su noi stessi con le nostre proprie energie, con le nostre forze, e qui non fraintendetemi, ma intendo proprio quel lavoro che vogliamo essere noi i principali attori del progresso, vogliamo essere noi il vento che spinge la barca, se noi facciamo così, oltre a essere inutile, è anche dannoso. Perché ha scritto qualcuno che le persone che si sforzano, fanno degli impegni per mantenere forse magari un vizio o qualcosa, e lo fanno con le proprie energie, nel momento che mollano, arrivano più basso degli altri, fanno dei capitomboli ancora più grandi, perché poi dopo si sbragano proprio. E quindi è dannoso cercare di farlo con le proprie forze. Vado verso la fine e voglio per un attimo demolire tutto quello che ho detto per poi risollevarci. Noi sappiamo benissimo per esperienza che lo spirito è pronto, noi queste cose le sappiamo, non vi ho detto niente di nuovo. Le sappiamo, ma la carne è debole. Quando i discepoli sono andati con Gesù, che Gesù gli ha detto di pregare con lui, ed è andato proprio in là, li ha trovati sempre addormentati, 3 volte. È lì che ha detto, dovete vegliare perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E noi sappiamo per esperienza che usciti da quella porta ci dimentichiamo e sbagliamo, cadiamo. E non c'è una ricetta, io non ho una ricetta per questo. forse non esiste. E non bisogna neanche essere profeti per dire che sbaglieremo ancora. Però questa è la strada che ha tracciato il Maestro. E se lui avesse voluto renderci invincibili senza talloni di Achille, avrebbe potuto farlo. Lui avrebbe potuto benissimo, sei salvato, adesso sei perfetto, non sbaglierai più. Sì, ma non l'ha fatto, non ha fatto così. E ha anche, per esempio, deciso di affidarci dei figli, anche se sapeva che non saremmo sempre stati dei buoni genitori. Ha deciso persino di creare l'universo e l'essere umano, sapendo prima la fine che avremmo fatto. Eppure è andato avanti. Questa è la strada, l'ha scelta lui. E se io non riesco a capire il motivo per cui Dio ha fatto così, posso certamente dire che se Dio ha permesso questo è perché devo fare così, dobbiamo fare in questo modo, che io sono un essere umano fragile, che sbaglio, e Dio vuole santificarmi e rendermi un simile a Cristo nonostante tutto. L'ha deciso lui, quindi vuol dire che possiamo farlo, che la strada è quella lì. E qui adesso però voglio rialzarvi da terra e vi voglio ricordare Romani 8, che in realtà non ci dobbiamo preoccupare di questo. Quelli che si devono preoccupare sono quelli che non hanno Cristo. Loro si devono preoccupare, perché non è una tragedia sbagliare, è una tragedia se poi non vogliamo ricominciare. Non è una tragedia cadere, è una tragedia se non ci rialziamo. Quelle sì sono tragedie, ma sbagliare e cadere non è una tragedia, fa parte del nostro essere. Però volevo dire questo, che quelli che si devono preoccupare non siamo noi, perché Romani 8 dice: ma chi ci potrà condannare? Nessuno, perché Cristo è morto per noi. Ma chi ci potrà accusare? Nessuno, perché Gesù è quello che ci perdona. Ma chi ci potrà separare dall'amore di Cristo? Ma nessuno. Nessuno. Niente, nessuno. Nessuna cosa al mondo. E allora perché ti devi preoccupare? Sei in una botte di ferro. E quindi ritorno di nuovo alla domanda dell'inizio. Paolo a Timoteo gli ha detto una cosa: tu devi badare a te stesso e all'insegnamento, devi stare attento, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Allora ti faccio di nuovo la domanda d'inizio: qual è il tuo tallone di Achille? Ci stai lavorando? Sai qual è? Ti stai impegnando? Stai facendo in modo che Dio possa lavorare tranquillamente? Ma ti faccio una seconda domanda che è simile a questa: qual è il tallone di Achille di Via Parini 6? Hai mai pensato? Ci stai lavorando? Stai facendo la tua parte per contribuire a saldare i punti deboli? Spero che tu possa andare a casa incoraggiato dal fatto che colui che ha cominciato una buona opera in noi la porterà a compimento. Il lavoro è suo, la Chiesa è sua, noi siamo suoi, siamo salvati e perdonati, nessuno ci può separare dall'amore di Cristo. Abbiamo tutte le carte in regola per essere più che vincitori. È su questo che bisogna fondare il nostro animo, il nostro spirito. Non c'è possibilità che Dio si sia sbagliato su questo. Nessuno, neanche le porte dell'Hades potranno inghiottire la Chiesa. Solo ricordati di mettere il tuo impegno, di tenere la tua barca in ordine, e poi Dio farà il resto. Amen.